mille voci.
Cosa spinge a mettere in pericolo la propria vita per salvare quella altrui? In un periodo storico in cui i fatti di cronaca evidenziano troppo spesso atti di vigliaccheria, in cui individui colpiscono la cieca folla di persone per provocarne la morte, c'è ancora, per fortuna, chi non esita a compiere gesti che vanno proprio in direzione opposta. Molti rifiutano l'appellativo di eroi, eppure, alla luce di ciò che hanno fatto, non si può che pensare ad un gesto eroico. Ma eroi si nasce o si diventa? Chiunque sarebbe in grado di gettarsi in un edificio che brucia o in una casa crollata per estrarre delle persone? Bisogna essere incoscienti per farlo oppure estremamente lucidi? E questi alcuni degli interrogativi che vogliamo affrontare oggi a mille voci, in compagnia dei nostri ospiti che per passione, per caso o per mestiere hanno salvato la vita ad altri. Buongiorno innanzitutto da Cristiano Castelletti a microfono e da Mario Crack che assicura la messa in onda. E buongiorno anche ai nostri ospiti, Luca Stacchi che è caporale dei pompieri di Locarno.
Buongiorno a tutti.
Roberto Falconi, ex pompiere del Corpo Civici Pompieri di Biasca.
Buongiorno a tutti.
Saluto anche Kai Bachmann che sentiremo più tardi.
Buongiorno a tutti.
E saluto anche in collegamento telefonico da oltre frontiera Elio Cappelletti, che è medaglia d'oro della Fondazione Carnegie per aver salvato un soldato precipitato in elicottero sul San Gottardo. Buongiorno e ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito.
Comincerei con Luca Stacchi, pompiere con 25 anni di carriera alle spalle, che ha fatto parte del gruppo di soccorritori ticinesi che sono scesi in Abruzzo dopo il terremoto e le nevicate dello scorso mese di gennaio. Un gruppo nutrito, uno dei diversi gruppi che sono scesi dal Ticino per dare manforte alle zone colpite dal sisma e dalle nevicate in Abruzzo. A distanza di 3 mesi, perché sente il bisogno di ritornare su quei momenti drammatici?
Ritornare su quei momenti perché in questo momento hanno bisogno non più del nostro aiuto fisico immediato, ma hanno bisogno di un supporto logistico, cioè vestiti, un po' di alimentari, anche architetti per la ricostruzione del paese. E noi l'esperienza fatta giù là è stata una grande esperienza e ho conosciuto diverse persone e da cui sto aiutando la fondazione di CAI a aiutar giù là, e per quello che dico che c'è bisogno ancora di andare giù con vestiti e roba varia.
Perché entreremo proprio nei dettagli di come si affronta una situazione di emergenza, ci vuole mestiere, ci vuole preparazione, a volte capita di doverla affrontare senza tutto questo, invece c'è chi, come i pompieri, sono preparati ad un evento drammatico. Ricordo che Roberto Falconi è stato parte di quello che è stato forse l'incidente più mediatico della storia, perlomeno del nostro cantone, cioè nel 2001, il gravissimo incidente al San Gottardo. Lei ha fatto parte del drappello di soccorritori che sono entrati in quell'inferno.
È vero, era nel 2001, mi ricordo che ero a casa tranquillamente. E verso le 10 abbiamo ricevuto questo allarme di un incidente nel tunnel del Gottardo. Come sempre si corre pensando sempre cosa trovavamo, e quando siamo più o meno giunti verso le 10:30 al tunnel del Gottardo, cioè quello che vedevamo era abbastanza preoccupante, una grossa nube nera di fumo che usciva. E poi, come dicevamo prima, c'era un nostro amico Ciccio, che di solito è sempre un po' motivato in queste cose, lo vedevo un po' preoccupato. E io ancora un po', tra virgolette, novello, vedendo lui così, ero un po' anch'io, ho detto cosa sta succedendo. E da lì poi si è capito cosa era successo.
Ecco, questo è un po' ciò di cui vogliamo parlare oggi a mille voci. Racconti di chi rischia la vita per salvare la vita. Chiaramente anche il pubblico, come sempre, è invitato a partecipare. Potremmo chiedere, vi è capitato di salvare qualcuno o di non averlo fatto? E che cosa avete pensato in quel frangente? Insomma, chiamateci e raccontatecelo.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
was all cake and ice cream. Truth was true and lies were lies. We thought love would never die, but the world moved on. My illusion's gone and I don't know who to blame. And my heart is breaking just for you, just for you.
Racconti di chi rischia la vita per salvare la vita. Non piace a tanti di loro sentirsi chiamare eroi. Oggi è lunedì dell'angelo, magari potremmo definirli angeli, o qualcuno potrebbe definirli angeli. Stiamo parlando appunto di gesta ordinarie per alcuni, straordinarie per altri. E lo facciamo in compagnia di Luca Stacchi, che è caporale dei pompieri di Locarno, Roberto Falconi, ex pompiere del Corpo Civici Pompieri di Biasca. E entrambi hanno esercitato o esercitano una professione che li porta ovviamente a scontrarsi con il pericolo imminente, pericolo di vita per le persone con cui hanno a che fare. È ora di entrare un po' anche nel merito e entrare un po' più da vicino in quello che succede, che cosa scatta nei momenti in cui uno entra in una casa che brucia, per esempio. Chi vuole cominciare? Voi chiaramente vi preparate, sapete, venite chiamati, c'è qualche cosa, avete delle istruzioni e andate, non andate alla cieca perché siete persone preparate. Ma che cosa scatta nella vostra testa quando vi trovate poi dentro lì?
Allora, da quando riceviamo l'allarme non sappiamo esattamente cosa sta succedendo in un'abitazione o qualcosa del genere. Arrivi in caserma, parti, cominci a raccogliere una qualche informazione dall'ufficiale sul posto e magari il momento che sei vicino alla casa o così cambiano nel viaggio, cambia sempre le informazioni fino che arrivi il momento dove c'è veramente l'adrenalina per entrare, quando ti dicono guarda che c'è dentro ancora una persona da cercare o da salvare, e lì vai con l'obiettivo di cercare di portarla fuori viva, che non è sempre facile a risolvere questo problema.
Perché?
Perché come sappiamo le nostre case, con tutto quello che di plastica che brucia, crea un fumo talmente tossico che dopo 2-3 minuti la persona, se non è morta, è già sulla buona strada.
E voi avete chiaramente tutta una lista di priorità e di cose da eseguire che fate in automatico o ogni volta dovete pensare esattamente a che cosa fare?
Ma la nostra istruzione, noi facciamo 12 lezioni all'anno dove siamo preparati, però non sei mai pronto all'evento. Ogni evento ha la sua storia e devi resettare tutto e ripartire con la base che dell'istruzione fatta. Senza istruzione sarebbe una cosa impossibile entrare in una casa e cercare di salvare qualcosa o qualcuno.
E questo è praticamente il vostro quotidiano. Nel caso invece degli interventi che vi hanno portato in Abruzzo qualche mese fa, come è funzionato?
Ma il discorso dell'Abruzzo, siamo arrivati e trovarci 2-3 metri di neve non è stata una cosa molto semplice. Anche la logistica giù là all'inizio non è stata una delle migliori. E con il nostro gruppo, che ringrazio tutti, cioè Dennis, Andrea e Roberto e Franco, abbiamo creato un grandissimo gruppo nostro interno, e dando una mano Andrea con il sindaco giù là abbiamo tirato fuori le priorità e come intervenire.
E questo potremmo dire è un esempio di solidarietà che da nord va verso sud, che dalla Svizzera va verso l'Italia. Ma ritorno e ridò il benvenuto a Elio Cappelletti. Lo ricordo, commerciante comasco, che lo scorso 28 settembre ha salvato la vita di un giovane assistente di volo che era precipitato con un elicottero Super Puma sul San Gottardo, gettandosi in mezzo al rogo per estrarre il giovane che era rimasto intrappolato tra i rottami. Ecco, Elio Cappelletti rifiuta categoricamente l'appellativo di eroe, ciò non di meno il suo gesto coraggioso è stato premiato dalla Fondazione Carnegie, che ha lo scopo appunto di premiare semplici cittadini che compiono atti di eroismo. E questa fondazione ha deciso di assegnare a Elio Cappelletti una medaglia d'oro, oltre ad un orologio e un vitalizio. Un privilegio che in oltre un secolo di storia in Svizzera è toccato solo ad altre 27 persone. Innanzitutto, signor Cappelletti, ci vuole raccontare com'è andata.
Siamo in quattro amici, quattro cugini, che eravamo proprio a mangiare proprio su al passo. Ad un certo punto sentiamo questo elicottero che gira, scendi e atterrando lascia dei militari, come si solleva, non si alza ma si solleva inclinato. E ho ancora il rumore dell'incidente, cioè si è completamente staccata la coda e il panino non lo so dove è andato a finire.
Ecco, il panino che stava mangiando lei, sì.
Ecco, sto mangiando il panino, non so, la prima cosa che istinto, cioè perché lì non c'è un né, o sì o no. Ecco, in questo caso il mio era subito un intervento, cioè ho guardato dentro la carlinga il pilota, solamente che il pilota era impossibile da solo, perché ho cercato di entrare per fare qualche cosa, poi era una posizione impossibile da solo per entrarci. Trovo una soldatessa francese e mi indica di andare dietro. Allora sono andati di dietro, ho cercato di, e c'era proprio questo ragazzo che si è salvato, che era lì proprio internamente, appena appena internamente dell'elicottero, l'ho tolto appena appena e dopo mi ha indicato che c'era un altro. Allora lì con lei siamo entrati, l'abbiamo preso l'altro e dopo da giudaggio sono intervenuti gli altri militari che li abbiamo spostati a sua volta. Ecco, questo è quello che è successo.
Ecco, questo brevissimamente, sono stati comunque attimi molto intensi. Lei ha detto una cosa, io ho visto l'elicottero precipitare e in quei frangenti o è sì o è no, non esiste il ni.
No, non esiste.
Ecco, questo è molto importante, ma lei tra l'altro non è la prima volta che salva qualcuno, ma come si prepara?
Guarda, ho fatto il volontario da Croce Rossa. E poi cioè, non so se è qualche cosa che ho dentro di me, ecco, non mi dispiace sporcarmi le mani in qualunque cosa. Ecco, se c'è qualche persona, anche al mese di dicembre eravamo in Sicilia, c'è un ragazzo epilettico, cioè, gli altri sono scappati, io con i suoi due amici l'ho soccorso. Non vado a, se c'è da aiutare, quello che posso lo faccio più che volentieri, cioè, è il mio dovere, non ci riesco a scappare, cioè, se hai bisogno, cioè, non ci riesco a scappare, sono lì.
E questo lo fa da sempre, cioè, ha questo sentimento da sempre,
sì,
perché
sì,
lei... Lei ha detto, mi raccontava quando ci siamo sentiti per preparare questa trasmissione, che ha fatto dei corsi di soccorritore anche per sormontare un certo timore di ritrovarsi di fronte alla situazione di emergenza.
Sì, cioè il inizialmente avevo sempre questo timore, vedevo le croci rosse e mi dava fastidio. Ecco, allora mi sono convinto che a un certo punto devo affrontare questo problema e l'ho affrontato, cioè andando proprio a fare il corso di volontario. E da lì è stato un appassionamento, cioè, se c'è qualche cosa, Dio, in qualunque cosa, se c'è da dare una mano lo do volentieri, non solamente soccorrere, cioè, nelle persone anziane, faccio parte anche del mio paese e a Como della terza età, cioè, sono mischiato, ecco, mettiamola così, in tante associazioni proprio per aiutare le persone.
Ecco, un'associazione è un conto, dare la mano a qualcuno, penso che sì, più o meno può essere capitato a tutti, ma in un frangente in cui lei rischia la sua di vita per dare la mano a qualcuno, non scatta niente, per lei è la stessa cosa aiutare qualcuno a mettere una bancarella al mercatino di Natale o saltare in un elicottero in fiamme?
Ma è differente, non io il pericolo mi sono accorto quando ho visto le fotografie del mio cugino. Ecco, prima non, per me l'elicottero non l'ho visto, non c'era per me, cioè, c'erano le persone, per me c'erano le persone dentro, basta. Cioè, quello che mi interessava, che dopo era a un metro o 10 metri, non mi interessava. Cioè, per me era quello che dentro di me dovevo fare, basta. Questo è il mio dovere, cioè sento da fare.
Non posso che farle i complimenti per questo gesto e per questo sentimento che lei ha. Chiedo invece ai pompieri qui presenti, loro, non so, mi rivolgo a Roberto Falconi, qui abbiamo visto una persona che non esita e non considera nemmeno, quando si trova di fronte al pericolo, la possibilità di poter rischiare in prima persona qualche cosa di importante, come addirittura la propria incolumità. I pompieri quando entrano chiaramente sono preparati all'evento, ma il sentimento di poter rischiare qualche cosa vi alberga, e soprattutto sapete che c'è un limite oltre il quale non potete andare per salvare qualcuno, per esempio.
Sì, è vero, quando entriamo noi passiamo sempre, come diceva lui, pensiamo sempre cosa possiamo trovare sull'evento, e pensiamo sempre anche cosa c'è, le conseguenze, si guarda sempre, diciamo, nelle circostanze, già dall'esterno guardiamo cosa c'è, però c'è anche, diciamo, un ufficiale fuori che fa un sopralluogo, vede, e se siamo in sicurezza ci fa entrare, se non siamo in sicurezza non ci fa entrare. Noi quando entriamo abbiamo un'adrenalina forte, quando già dal momento che c'è la chiamata entra questa adrenalina, no? E quindi si va e si entra. Dopo, il momento che siamo dentro, si fanno il nostro intervento normale, ci si guarda sempre le spalle uno con l'altro, perché di fuori una cosa, ma di dentro possono succedere tantissime cose. Dico anche una cosa, è successa una volta durante un intervento, un incidente stradale, mi ricordo come autista, così siamo precipitati con il veicolo, e durante, diciamo, un taglio con la smeriglio praticamente di un palo, non so come possa essere successo, una scheggia ha passato gli occhiali naturali che avevo, la protezione che avevo, e i due schegge mi sono conficcati nell'occhio, no? E l'adrenalina talmente forte che il male c'era, sono andato avanti per circa 45 minuti finché la persona l'abbiamo praticamente estratta dalla macchina, e dopo di lì praticamente col male sono andato diretto al pronto soccorso a togliere queste schegge. Però è un'adrenalina che ti viene, tante volte il mare, la fatica, il pensiero di cosa può succedere non li hai con te, tu vedi, come diceva appunto il signor Capelletti, la persona, e tu ti concentri sulla persona, e tutto quello che sta in giro praticamente è nulla. È un po' stesse cose, poi è una cosa che è dentro di te, aiutare le persone, fare, dall'incidente al semplice abbiamo salvato il gattino sulla pianta, le stupidatine abbiamo fatto, no? Che tanti dicono i pompieri, però per la persona che si salva l'animale, che può essere il gattino, che può essere il cane magari che si trova dentro in una casa che brucia, come è già successo, come c'è una persona, diciamo, che c'era il suo cane, nonostante che era pompiere anche lui, voleva entrare, che lo sa benissimo quando si può entrare senza respiratore, voleva entrare a dover fermare perché c'era il suo cane, ecco. Sono quelle cose lì che poi alla fine ti fanno star bene, ecco, ti riempiono di gioia, ecco, no?
Secondo voi questo sentimento lo possiedono tutti, il sentimento di voler aiutare gli altri, o c'è gente che invece ne è sprovvista?
Ma io credo che il sentimento di aiutare ce l'abbiano tutti, dopo c'è chi l'ha un po' di più per, come persona, come carattere. Cioè, dico, personalmente io ho visto una volta con la macchina una persona col carrello che attraversava la strada, un po' anziana, non ce la facevo, ho fermato la macchina avanti al passaggio pedonale, sono sceso, gli ho dato la mano a portargli la carrello, sono salito e sono ripartito, ecco, per dire, no? Una cosa così. Però penso che il sentimento di aiutare ce l'hanno tutti, no? Dopo chi più un po' meno, dopo anche fare il pompiere, io dico sempre, chi vuole lo faccia, perché è una cosa bellissima da fare, si deve sentire, è molto gratificante questo, fare il pompiere, aiuti le persone, no? Io quello che dico sempre, come ci dicono, noi andiamo dove gli altri scappano, no? Però quando arriviamo, cioè, noi sono contenti che arriviamo, c'è sempre qualcosa da salvare, anche il piccolo oggetto, la cosa preziosa, la stupidatina, le persone si trovano in quei momenti veramente persi, non sanno cosa fare, e vedere noi che arriviamo qualcosa gli aiuta, gli fa bene.
Ecco, noi andiamo dove gli altri scappano. Elio Cappelletti, lei insegna anche ai suoi figli questo tipo di comportamento. L'ho sentito l'altro giorno quando ho chiamato, ha risposto lui, giustamente ha detto: eravamo già orgogliosi di nostro padre prima, figuriamoci adesso.
Sono sempre Elio Cappelletti,
ecco.
sono sempre quello, cioè non è che c'è un merito assolutamente, perché cioè, si fa, cioè, è una cosa nata, cioè, uno quando vede il pericolo può entrare e non può entrare, cioè, quello, come diceva, ecco, l'amico pompiere è quello, cioè, no, vediamo il pericolo, però credo che lo superiamo, cioè, perché alla fine cioè, la medaglia, a me non la medaglia, la medaglia è avere questo ragazzo qua, basta, è questo. Cioè, dopo tutto quello che è successo è accantonato, per me sentire questo ragazzo qua che è qua con noi, basta, è più che ringraziato la mia vita, perché ho fatto qualche cosa, perché fine, ho soccorso tante persone, però vedendo tante diverse volte e non far niente, perché proprio non si riusciva a estrarre, cioè come cittadino normale, ecco, non come volontario, perché volontario sono due cose diverse, ecco, sono diverse, perché cambia, cioè con sul vestito da volontario di Croce Rossa, ecco, si ha più le porte aperte che un cittadino normale.
E anche effettivamente la fondazione che l'ha premiata premia proprio i cittadini normali per gesti coraggiosi. Lei giustamente dice, un volontario si prepara, va e chiaramente va dove lo chiamano. Invece un cittadino qualunque che si trovi in una situazione, perché potrebbe effettivamente capitare a tutti quello che è capitato, sì, a lei, sono due cose completamente diverse.
Sì, perché vestito da volontario Croce Rossa non posso. Cioè, ci sono delle cose che non puoi fare, devono intervenire i pompieri. Come cittadino, se c'è da rompere una portiera perché questo qua è cosciente, cioè posso fare qualche cosa, lo posso fare. Vestito da Croce Rossa, assolutamente, mi vietano completamente a toccarlo, perché devono intervenire i pompieri, farò il suo lavoro e poi interveniamo noi. Così ho provato su cure delle persone, cioè, fino a un certo punto, perché più di tanto non potevo, cioè, non avendo nessun supporto dietro, cercavo di consolare prima che arrivassero la Croce Rossa, ecco, però ho cercato di fare quello che più potevo per avvicinarmi a loro, ecco. Dopo, logico, quando sono arrivati la Croce Rossa è sua, diciamo, l'infortunato.
Ecco, questo è un altro punto importante, perché per spirito di emulazione chiaramente uno che vede compiere un gesto di altruismo, un gesto eroico, vuole lanciarsi e fare. A volte, qui mi rivolgo al professionista Luca Stacchi, c'è gente che volendo fare del bene rischia magari di fare l'esatto contrario, cioè non ci si improvvisa sempre eroi e salvatori, ci sono alcune regole che vanno rispettate. e a volte magari, non so, se si muove una persona che ha subito un trauma, si rischia di ingigantire magari le ferite.
Ma quello è vero, non sempre gli atti eroici portano a una soluzione positiva. Perché pensiamo in una casa o il Gottardo, una galleria dove sta bruciando con dentro delle vetture, una persona dall'esterno entra in galleria per cercare di salvare, il 90% delle volte questa persona muore dentro dal fumo della galleria. E noi quando arriviamo, al posto di tirarne fuori 5, dobbiamo tirarne fuori 6. E questo qua non è più... bisogna fare attenzione a cosa si fa, perché non sempre salva, paga. Quello, l'eroismo fatto.
Ecco, intanto vedo che c'è Valid che vuole intervenire. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Complimenti, come sempre.
Grazie.
Mi permetta una domanda.
Prego.
Prima di fare il mio pensiero. Un pompiere o un soldato, perché sceglie questo mestiere?
Questa è una bella domanda che volevo fare dopo un po' di musica. Allora l'anticipiamo e gliela facciamo.
Va bene. La mia osservazione, io vengo da un mondo dove guerre ne ho vissute. Di gente, penso che Dio mi perdoni di peccato di presunzione, credo di aver dato una mano, ho salvato gente, da bambini a anziani. Il sostegno eroico, diciamo, in atto, e deve essere molto controllato con il sangue freddo, con calma, e ragionare prima di azionare le emozioni, diciamo, che alle volte si prende l'emozione e possiamo fare pasticcio, come ha detto il suo interlocutore, che al posto di salvare 5 bisogna salvare 6,
sì.
perché qualcuno si butta a kamikaze e dice va bene e via, no. C'è molti modi, diciamo, da emettere proprio il nostro diciamo atto eroico, ma soprattutto quando hai ragionato, perché l'eroe non è che si diventa, è una sorte naturale nell'essere, perché ho visto gente cadere proprio davanti al pericolo, alla paura, alla situazione un po' critica.
Appunto, vuole raccontarci dove e chi ha salvato e in che circostanza?
E poi Longhera. Una volta che ritornavo dal fronte,
dove?
Nel Libano.
Nel Libano.
Ero lì a visitare i miei genitori e le altre. E poi la zona in cui ero lì a trovarle non era proprio nelle case, erano dove al riparo. Era soggetto a bombardamento a catena, ma proprio di brutto. Lì, se non mi sbaglio, erano 17-20 persone, da bambini a anziani. In qualche maniera ho creato un sistema come un, diciamo, ospedale di campo, a cominciare da lì e anche organizzare di fermare le macchine proprio tra una bomba e l'altra, di poter caricare e mandare all'ospedale dal grave alla persona che può essere salvato dopo. Anche qua un ragionamento. E in Svizzera mi è capitato una volta, se mi posso permettere, stavo viaggiando sull'asse di nord-sud all'altezza di Lodrino, ero la terza macchina, credo, che è una macchina di cabotabile capovolta che andava proprio, credo, non so se sono riusciti. Allora il mio compito era proprio di ragionare nell'immediato a mettere quattro frecce, rallentare il mio, così rallento anche il traffico dietro di me, perché era in mezzo alla strada. E per fortuna che c'era anche un medico, credo, in quel giorno lì. Ho continuato a regolare il traffico finché è arrivata l'autorità e hanno detto grazie, adesso tocca a noi. Anche lì ragionare con me bisogna dare una mano.
Perfetto, grazie mille Valid per questa sua testimonianza e complimenti anche a lei per il sangue freddo dimostrato in certe circostanze.
Per parlare con Rete 1 0848 03 07 07.
Stay up from dusk till dawn, light to we see the
le voci.
Alle 11:39 ritorniamo in diretta a parlare con chi rischia la vita per salvare la vita altrui. Abbiamo dato alcuni esempi di atti che si compiono in situazioni di pericolo. Vogliamo magari adesso esplorare un po' l'altra faccia della medaglia, cioè chi l'aiuto l'ha ricevuto. E siamo in collegamento con Rita. Buongiorno Rita.
Buongiorno a tutti.
Lei dove si trova? In Abruzzo?
Sì, in provincia di Teramo.
In provincia di Teramo. E lei ha beneficiato del soccorso, dell'aiuto dei soccorritori che sono arrivati dalla Svizzera italiana, giusto?
Sì, sì, come no. E proprio nei primi giorni che eravamo ancora sommersi dalla neve, quindi ci hanno fornito tutto il loro supporto, morale, fisico, in tutti i sensi ce l'hanno fornito. E tendo a precisare, hanno fatto questo sempre con il sorriso sulle labbra. Quindi per noi è stato un aiuto incredibile.
Per voi è stato un aiuto incredibile e ancora adesso voi avete fatto maturare dei rapporti che continuano nel tempo.
Sì, sì, ci sentiamo ogni tanto, ci aggiorniamo su come vanno le cose.
E come stanno andando le cose in questo momento?
Io, le cose vanno a rilento. Noi, allora, io abito in un paese di montagna a 1140 metri. Noi siamo stati trovati impreparati totalmente, ok, è stata una nevicata epocale, però siamo stati proprio, non c'è stata nessuna coordinazione provinciale, se non venivano i soccorritori esterni, noi non so per quanto tempo rimanevamo bloccati, la nostra provincia era proprio inadeguata al 100%.
Certo, sono momenti, inutile a dirlo, drammatici da vivere, per cui voi quando avete visto arrivare i soccorritori, come vi siete sentiti? Sollevati, salvati, risollevati?
Sì, come se scendevano gli angeli, ne abbiamo visto gli angeli che arrivavano.
Bene, e noi in studio abbiamo anche Kai Bachmann che ha un negozio di puericoltura, anche lei per così dire è uno spin-off di quello che succede in una situazione di catastrofe, ovvero quando succedono queste calamità naturali oppure dei disastri tipo quello del Gottardo, tra le varie attività che si svolgono c'è anche quella di aiuto dopo l'evento traumatico. Nel suo caso in cosa consiste?
Ma io solitamente mi informo sempre un po' dove posso avere degli appoggi per inviare vestiti e tutto quello che ha a che fare con i bambini, perché il mio negozio ha prevalentemente cose per neonati, bambini fino all'età dell'adolescenza, per mamma in gravidanza, tutto quello che ha a che fare con la puericoltura, che siano anche passeggini, lettini. E, visto che è comunque una questione di stagioni, quando finisce la stagione tutti i vestiti che non sono stati venduti devono andare da qualche parte. E quando riesco, solitamente faccio sempre beneficenza con quei vestiti e mi informo dov'è che hanno bisogno al momento. E visto che ho già mandato cose in Africa, alle Honduras, in Romania, un po' dappertutto, conoscendo Luca ho deciso di chiedere a lui se c'era modo di avere agganci anche negli Abruzzi, visto che loro sono stati giù e hanno visto la realtà proprio dal vivo. E appunto adesso è nata questa collaborazione e cercheremo di mandar giù il più possibile di tutti i vestiti che ho in giro, che non so, adesso ho guardato l'altro giorno nel magazzino, ho già in giro, sono già 72 sacchi da 110 litri pieni di vestiti anche da adulti, perché le mamme che vengono a portarmi le cose dei bambini mi portano anche cose sue, del marito, coperte, cose che hanno superflue in casa, perché noi purtroppo abbiamo troppe cose che non usiamo neanche, e anche loro approfittano di questa situazione per portarmi il materiale da mandar via direttamente a chi ne ha più bisogno.
Rita, voi di che cosa necessitate attualmente?
Guardi, noi proprio il nostro paese è... Noi vogliamo che tutti gli aiuti che arrivano vanno veramente dove c'è più bisogno, tipo a Matrice e queste zone.
Sì. Luca Stacchi, A Rita cosa dice adesso che è qui in diretta con noi?
Ciao Rita.
Buongiorno.
I rapporti che si cementano dopo un evento in cui chiaramente la priorità è data a salvare la vita, però cosa lasciano?
Ma lasciano un grande segno dentro di noi, no? Perché punto primo abbiamo fatto sempre del bene anche giù là, dando la possibilità a delle persone anziane di poter uscire da casa dove erano sepolte con metri e metri di neve, e quello che ci davano quando avevamo finito, fatto il varco per poter uscire, era l'anima, perché aprivano la cantina, la casa e tutto quel po' che avevano lo mettevano a disposizione. E anche i pranzi che abbiamo fatto su con la famiglia di Rita, eravamo sempre in 20-25, non ha mai voluto un soldo da parte nostra per prendere il mangiare così, e questo fa un grande segno che qua in Ticino forse non c'è questa umanità rispetto a giù là.
Elio Cappelletti, il bene si fa sempre in maniera totalmente disinteressata, però lei ha dei rapporti che sono maturati con le persone che ha salvato?
Sì, 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 un rapporto bellissimo con un ragazzo, sì, sì, che è andato contro una pianta e ho aspettato fin quando arrivavano la Croce Rossa, ecco, da lì ho ancora un buon rapporto, un ottimo rapporto, anzi, è il mio terzo figlio, terzo, quarto ormai, mettiamo così, ci sentiamo, ecco. Cerco di sentirlo poco perché sento che si ricorda ancora di quello che è successo, però ecco, io voglio essere, quando ho bisogno so sempre. Ecco, per avere un colloquio, cioè, e poi fa sempre piacere. Io dico sempre una cosa: se uno dà, riceve. Ecco,
perché questo
se uno dà con quella voglia di dare, sicuramente c'è sempre qualche cosa che riceverà sempre, cioè, avrà sempre il cuore aperto e poi riceverà sempre di più di quello che ha dato.
E nel frattempo io personalmente sono molto d'accordo, e penso anche tanti degli ascoltatori e anche degli ospiti presenti in studio. Chi dà riceve sempre sotto forme diverse, però l'importante è comunque sempre dare in maniera disinteressata. Monica scrive, intanto leggo qualche messaggio arrivato: una stretta di mano per tutti i vigili del fuoco che mettono a repentaglio la loro vita per salvare quella delle persone sfortunate. Poi Nadia: io credo che Croce Rossini, tra virgolette, si nasce, è qualcosa che uno ha dentro, e quindi davanti ad una persona in difficoltà fisica ma anche psicologica si interviene senza farsi tante domande, giustamente, senza farsi tante domande. Ci eravamo lasciati anche con una domanda che aveva fatto Valid: pompieri si nasce o si diventa? Qual è stato il vostro motore, Luca Stacchi?
Il mio motto,
il motore nel senso quando l'è venuto
l'ispirazione è più o meno 25 anni fa, per quel fare di aiutare gli altri, che dopo ho sempre portato andare avanti. Adesso siamo sulla strada del quarto di secolo e ti ricordi unicamente quando ho iniziato, quando magari c'è una cena e che ti dicono: ho fatto 20 anni, sono 20 anni che sto facendo del bene a delle persone, no?
E per quanto riguarda Roberto Falconi?
Per me è stata un po' una cosa un po'... Io ho sempre visto pompieri, mi è sempre piaciuto come aiutare così, e li ho sempre visti una bella cosa, no? Poi durante un corso di ripetizione, diciamo uno degli ultimi, no? C'era una persona che era dentro nel corpo di pompieri, e parlando con lui così fa: non è che ti piacerebbe andare nel corpo pompiere? Ma sì, a me mi piacerebbe, però sai, sempre un po' il timore, vado, non vado, no? E mi ha un po' spinto a questa cosa, e contentissimo, no? Appunto, perché era già un po' dentro di me, volevo già farlo, però era lì quella cosa, vado, non vado, di così, no? Sempre un po' titubante, e appunto mi ha portato ad entrare, e da lì stato contentissimo, ed è quello che rinnovo ancora a tutti, chi vuole fare il pompiere volontario, di andare, perché è veramente gratificante in tutti i sensi, sono momenti belli, un po' meno belli, però tutto nell'insieme è molto gratificante.
Io volevo chiedere ancora una cosa a Rita prima di congedarla. C'è chi si slancia, c'è chi si lancia con un anelito per salvare qualcuno. Quanto è difficile anche accettare l'aiuto di qualcuno, se è difficile?
Allora, guardi, nel nostro caso, cioè, come posso dire, gli abruzzesi sono un popolo orgoglioso, testardo. Però non è che c'è, noi abbiamo accettato a braccia aperte gli aiuti che ci sono stati rivolti, abbiamo cercato di contraccambiare come abbiamo potuto nella difficoltà. Come diceva prima il Signore, si prende e si dà.
E certo, perché a volte c'è anche una sorta, la mia domanda in realtà era anche volta a un aspetto, a un meccanismo che talvolta scatta, quello del pudore, quello della vergogna, anche chi magari è stato soccorso anche in punto di pericolo estremo per la vita e poi magari non vuole avere niente a che vedere con la persona che l'ha soccorso, perché il trauma è talmente forte che vuole rimuovere tutto quanto, per cui capita anche questo. Chi salva, chiedo magari ai due pompieri presenti in studio, se è capitato di salvare qualcuno e poi di non avere nessunissima notizia, come lo prendete?
Allora, è già capitato di salvare delle persone e non si sa più nulla, però si cerca sempre di avere una notizia di queste persone: a posto, sta bene, ce l'ha fatta, però quasi sempre sappiamo qualcosa. Dopo il contatto è sempre un po' difficile, no? non si ha quasi mai, però ogni tanto magari gente della zona che si vede, ha fatto un incidente, guarda, gli dico, guarda, c'ero anch'io, detto ero lì, però noi cerchiamo sempre di chiedere, alla fine diciamo c'è sempre un incontro, un debriefing tra di noi e ci vediamo informato un po' come è andata la situazione, se è salvato, non si è salvato, ma ci fa bene anche noi, no? Sapere che abbiamo fatto tutto il possibile e questa persona si è salvata.
E voleva raccontare anche, ritornare un po' brevemente sull'incidente al San Gottardo del 2001. Sì, per raccontare di prima, a distanza di tanto tempo è come se fosse successo ieri, sì. Penso a voi.
Infatti quando penso come adesso mi viene già un po' la pelle d'oca, come si dice, pensare, perché è stato nei momenti, diciamo, uno dei più forti come intervento avuto. E anche lì, quando mi ricordo che eravamo fuori, siamo arrivati, il primo momento siamo cercati di entrare, poi c'è stata una specie di esplosione, siamo tornati fuori tutti. E poi in un secondo momento siamo entrati appunto a mettere prima, spegnere per togliere il calore che era fortissimo, e verso così mezzogiorno 35 circa siamo entrati in quattro, il Borgna, Bolis, il Fiorello Bergometti ed io, a vedere se c'erano superstiti, a cercare e fare purtroppo la conta di quante persone fossero. E da lì, come siamo entrati, appunto ricordo bene la prima persona che quasi tra virgolette la calpestava era proprio quello che tra virgolette aveva causato un po' l'incidente, era proprio lì all'uscita di sicurezza, che per il fumo non è riuscito a vedere purtroppo, e dopo abbiamo appunto fatto questa ricerca, ed è quello che mi ha dato un po', come raccontava a suo tempo, c'era una coppia dentro un piccolo camper, se si vuole, che c'era un uomo qua così abbracciato qualcosa, e il timore subito che fosse un bambino, e già lì mi si è gelato un po' il sangue, e fortunatamente era un cuscino e vabbè, abbiamo tirato un po' il fiato. E poi siamo usciti, mi ricordo, dando un po' questo numero di persone che mi hanno trovate, che erano 10 più un cane c'era anche. E di fuori si è creato tutto un ambiente surreale, c'erano un casino di televisioni con le parabole, tutto era proprio, era, perché la maggior parte delle persone pensava che era un attentato, visto che l'11 settembre c'è stato l'attentato, pensava che fosse successo anche così. E dopo un po', visto che eravamo entrati, è venuto ancora a chiamarci non sbaglio più la Borgna, mi sembra, ci ha detto, guardi, dobbiamo ancora rientrare, e ha detto queste parole, entriamo ma non sappiamo se usciamo vivi, e lì mi sono un po' gelato il sangue, no? Però così, senza, un po' spensierato, sono entrato, siamo entrati, no? a vedere questa cosa, ovviamente sempre in contatto, e perché siamo entrati a fare un po' a verificare, perché almeno una volta adesso dovrebbero avere tolto, le gallerie erano minate e siamo entrati a controllare l'esplosivo, se era tutto a posto. È stato un momento un po' tosto, dopo finché sono uscito col senno e poi dico, cavolo, siamo volontari, siamo padri di famiglia, io dico, siamo entrati noi a fare quel lavoro lì, però vedi, sempre con l'adrenalina si entra, no? Col senno di poi avrei detto no, però nel momento si va. Comunque è una cosa molto toccante.
Ecco, sono molto contento di questa testimonianza per due cose. La prima è, visto che siamo quasi in chiusura, per tirare un po' le fila del nostro discorso, è tutti dicono non chiamatemi eroe, per carità, si fa in maniera disinteressata, anche i vostri colleghi Dadò e gli altri hanno detto siamo andati, è il nostro dovere eccetera, ed è sacrosanto. Per quanto riguarda l'incidente al Gottardo, per quello che l'abbiamo evocato, è stato estremamente mediatizzato, per cui dal vostro punto di vista il fatto stesso che siamo qui a parlarne oggi in radio, se nei media si parla troppo di questo tipo di eventi, dal vostro punto di vista, o se è giusto parlarne anche per dare risalto a chi rischia la vita, a chi ha bisogno. Insomma, ci vuole una giusta misura. Il fatto stesso che siamo qui a parlarne oggi, secondo voi è positivo o è negativo? E l'altra domanda poi è quella, ecco, l'adrenalina mi ha fatto entrare, uno deve essere lucido quando fa questo genere di operazione, oppure proprio non deve pensare? Cominciamo intanto magari da Elio Cappelletti. Le dà fastidio, le fa piacere essere in una trasmissione radiofonica a parlare dei suoi atti? È giusto farlo affinché sia da esempio per gli altri?
Sicuramente come esempio mi fa piacere, ecco, dopo sono uno abbastanza riservato. La cosa che mi ha fatto molto molto piacere è che ho avuto tanti contatti con persone del Ticino, tante persone che mi hanno chiamato, ecco, questo è stato un qualche cosa più di quello che ho fatto, perché cioè ho avuto sinceramente tantissime riconoscenze da voi, dalla Svizzera, che non una cosa locale, ecco, sono abbastanza sincero, ecco, molto, cioè, parlo schietto. Dopo, cioè, fino a un certo punto, sì, mi fa piacere perché ho fatto qualche cosa che magari ho fatto qualcosa un po' più di un altro, però cammino sempre coi piedi per terra, perché non è il mio DNA valutare più del dovuto, no, assolutamente. Sì.
Grazie, ci fa molto piacere questa solidarietà transfrontaliera. Rita, in conclusione, invece per lei magari l'esempio contrario, cioè l'aiuto che è venuto dal nostro paese ovviamente è stato di grandissimo conforto per tutti voi.
Sì, sì, è stato di grandissimo conforto. E soprattutto colgo l'occasione per rinnovare l'invito a tutti i pompieri che sono venuti dalla Svizzera per il mese di agosto, dove vogliamo fare una grande festa per tutti i soccorritori.
Magari così, per il primo, che è anche la festa nazionale nostra svizzera.
Ah, il primo è la vostra,
sì.
È da
segnatevelo.
Concordare la data.
Segnatevelo.
Comunque noi vogliamo fare una grande festa per dimostrargli ancora tutta la nostra gratitudine.
Benissimo, grazie e in bocca al lupo soprattutto per tutto quello di cui avete bisogno. Siamo veramente in conclusione, un'ultima battuta, chiedo a Luca Stacchi di rispondere alle domande che ho posto prima.
Me la puoi rifare per piacere?
Secondo voi c'è troppa mediatizzazione di questi atti o è giusto parlarne?
Ma è giusto, come oggi dico, parlarne, perché si sta aprendo una porta anche con CAI per un futuro anche d'aiuto a certa gente, e se iniziamo a creare un'unione, un puzzle, possiamo andare avanti con un lavoro svolto noi 3 mesi fa, e questo a me farebbe molto piacere, e penso che anche a Rita e i suoi giù là, che presumo che ci darà una mano e qualche indirizzo positivo, potremmo consolidare il nostro progetto.
Kai Bachmann, un ultimo appello, magari a donare qualcosa per lei da portare nelle zone che ne hanno bisogno.
Oh, bene o male si cerca sempre un po' tutto quello che è il bene necessario che abbiamo, che siano vestiti, per i bambini chiaramente, anche perché mai io con avere a che fare tanto con i bambini, impronto anche molto su quello, libri, giochi, cose per la scuola, che siano le cartelle, che siano degli
astucci. Dove raggiungervi?
Io ho il negozio a Minusio, si chiama La Tartaguga, e mi trovano anche su Facebook, c'è proprio la pagina del negozietto, così possono contattarmi e si può vedere per portare il materiale.
Benissimo, siamo in chiusura. Io ringrazio i nostri ospiti, Luca Stacchi, caporale dei pompieri di Locarno, Roberto Falconi, ex pompiere dei pompieri di Biasca, Elio Cappelletti, medaglia d'oro della Fondazione Carnegie per aver salvato un soldato precipitato in elicottero. Saluto anche Kai Bachmann, saluto anche Rita e tutti coloro che hanno partecipato. Mille Voci torna domani. Da Cristiano Castelletti un augurio di una buona giornata.